Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will.
E io Andrea Colombo di Toulouse.
Andrea, sono giorni in cui l'aria nella città, nelle città che viviamo, l'aria nella pianura padana, è veramente a un livello che fa parlare di sé in negativo. E oggi abbiamo invitato a parlarne con noi il professor Stefano Caserini, che è docente di valutazione impatto ambientale all'Università di Parma, si occupa tantissimo di temi climatici e ambientali legati alle città. Vogliamo provare un po' a capire con lui come ci siamo cacciati in questa situazione, come le città stanno lavorando e se stanno lavorando abbastanza per uscirne. Intanto, benvenuto professore.
Buongiorno, grazie.
Benvenuto professore, sono giorni di grande preoccupazione questi, probabilmente c'è tanto allarmismo, ci sono anche tanti dati che ci fanno un po' così drizzare le antenne. Magari Paolo, se ti va e se non ti dispiace, se non dispiace professore, proviamo a fare un po' di chiarezza, perché credo che in questo momento sia la cosa forse più importante. Noi nel podcast ci occupiamo di fare informazione come prima cosa e credo che questo sia un argomento talmente importante, talmente delicato, su cui è bene sentire persone che sono preposte, strutturate, competenti per parlare di temi così delicati che impattano il nostro quotidiano. E a questo riguardo magari parto io dalle nostre famose direttrici, partiamo appunto dalla direzione dello spazio. Volevo chiederle, perché tanto si discute dell'inquinamento nella pianura padana, grandi polemiche, Milano si è visto terza città più inquinata del mondo, ma è un problema che non riguarda...
Si è detto, ma sappiamo che c'è un problema su quel dato.
Esatto, e poi affrontiamo anche questo dato, per quello è importante fare informazione, però è un problema che non è solo di Milano, è un problema che non è solo della Lombardia, è un problema che non è solo dell'Emilia Romagna, è un problema dell'intera pianura padana. E quindi quello che da, diciamo, cittadino preoccupato mi chiedo è, ma è un problema orografico, mi permetto di dire, dato dalla conformazione del territorio e quindi non abbiamo scampo, oppure ci sono veramente dei fattori, delle esternalità negative umane che ci pongono l'interrogativo su cosa poter fare nel futuro prossimo?
Ma allora, si può dire che l'inquinamento dell'aria non è un problema nuovo. Io me ne occupo almeno da 25 anni e questo fatto di commentare livelli di inquinamento molto elevati è una storia appunto che sento da tanto tempo, mi è capitato di fare tante interviste anche più di 10 anni fa. Vediamo di distinguere le cose che sappiamo con sicurezza, con un buon grado di certezza, tenendo conto che poi la certezza assoluta non esiste, però abbiamo dei dati che ci dicono quali sono i livelli di inquinamento dell'aria oggi, quali erano 5 anni fa, 10 anni fa e 15 anni fa. E questi dati ci mostrano un quadro che è chiarissimo, l'inquinamento sta diminuendo. Potremmo discutere che non sta diminuendo abbastanza e che i livelli oggi sono ancora livelli pericolosi per la salute, ma è indubbio che le centraline di misurazione sia delle zone molto più inquinate come la pianura padana, ma anche di altre zone italiane, mostrano un andamento di diminuzione di praticamente tutti gli inquinanti. Forse c'è solo l'ozono che è un inquinante secondario che si forma nei momenti di alta temperatura da reazioni chimiche di altri inquinanti, ha un andamento un po' diverso. Però di fatto, se prendiamo il PM10, prendiamo le polveri totali che si misuravano una volta, il biossido di azoto, sono oggi a livelli molto nettamente più bassi di quelli che erano 15, 20 anni fa o 25 anni fa. Se prendiamo l'SO2, l'anidride solforosa, l'inquinante tipico di quando si andava nelle nostre città a carbone, a gasolio, di fatto oggi è praticamente scomparso, non abbiamo più combustibili con lo zolfo. Il monossido di carbonio è stato ammazzato dalle bombe catalitiche, dal passaggio al gas. Quindi il quadro ci mostra come c'è stato un miglioramento nettissimo, per cui è assolutamente non corretto dire che siamo ai livelli di Nuova Delhi.
E questa è la prima grande informazione, mi permetto di dire.
Questi erano quelli che avevamo, magari i livelli di 40 anni fa, erano livelli che assomigliano a quelli che oggi abbiamo in queste città, cioè prima di fare le politiche di riduzione avevamo quei livelli. E ci sono degli studi scientifici nel mio dipartimento, chi è venuto prima di me al Politecnico, adesso io sono all'Università di Parma, ma gli studi fatti al Politecnico di Milano dal professor Giuliano negli anni 70-80 mostravano livelli di particolato a Milano che erano 6-7 volte quelli che abbiamo adesso. Questo è l'ordine di grandezza. Ci sono livelli di polveri totali di 300 microgrammi misurati a Torino, quindi su questo ho scritto un libro nel 2012, si chiamava Aria Pulita, è ancora disponibile per Bruno Mondadori, e vi ho fatto vedere questi trend degli inquinanti. Quindi l'inquinamento è diminuito. Questo però è andato pari passo col fatto che abbiamo imparato meglio quanto fanno male questi inquinanti. Forse 30 anni fa non avevamo la contezza, la chiarezza di quanto questi inquinanti erano dannosi per la nostra salute, per la mortalità e la gente che si ammalava. Quindi i risultati ci sono stati, però diciamo, soprattutto in pianura padana, dove c'è questo fenomeno, queste condizioni meteorologiche così sfavorevoli alla diffusione di inquinanti, la situazione rimane per certi aspetti critica.
Quindi è molto interessante anche per me, molto interessante ascoltare dal professore questa sottolineatura, cioè che il trend di medio periodo è di un trend di diminuzione. Però dall'altra parte c'è anche un trend di consapevolezza, questo è un trend positivo, crescente degli impatti. Mi viene da dire, in questi giorni abbiamo parlato molto su Wilson, abbiamo parlato molto sui social, abbiamo visto tante di queste immagini appunto del catino padano, immagini satellitari, immagini di concentrazione che veramente colpiscono, indignano e fanno preoccupare sicuramente. E questo tema dell'orografia, il nostro territorio, il nostro assetto, è comunque qualcosa che ritorna. Ecco, da questo punto di vista ci sono fattori geografici, ma ci sono anche dei fattori umani. Possiamo ripercorrere quali sono poi le fonti maggiori degli inquinanti a livello di polveri sottili e non solo.
A livello geografico la situazione è chiara, noi abbiamo la fortuna in pianura padana di poter andare in 3-4 ore di macchina o per chi usa il treno o poi altri mezzi, insomma, in montagne alte, bellissime, straordinarie, ed è una cosa che abbiamo noi, non c'hanno tanti altri in Europa, nel mondo, questo vantaggio di poter essere, avere questa catena di montagne intorno a noi così bella. La controindicazione è che queste montagne impediscono i venti che arrivano dal nord, che spazzano le pianure sopra nel nord Europa, impediscono di arrivare nella pianura padana. A volte il fön, il favonio, questo vento ci arriva, ci pulisce l'atmosfera. Generalmente cosa succede? Questi venti si fermano di là dalle Alpi e dentro il catino padano, dentro il bacino padano, c'è una situazione di ristagno dell'aria. Poi ci sono condizioni anticicloniche come quelle di questi giorni che fanno sì che ci sono condizioni di inversione termica in quota, ossia ristagno dell'inquinamento. Tutti i movimenti orizzontali e verticali delle masse d'aria sono di fatto sfavoriti. E quindi tutto quello che noi emettiamo si accumula. Finché non si rompe questa situazione, l'inquinamento del giorno si somma a quello del giorno precedente. E questo spiega perché ci sono questi livelli così alti, che succede un po' tutti gli anni, a volte. Cioè, dura una settimana, a volte dura 2 settimane, a volte 3 settimane. Ricordo degli episodi del passato, di 3 settimane di inversione termica che ha fatto arrivare l'inquinamento. Io ricordo un anno, non mi ricordo più se era il 2005 o il 2006, in cui i 35 giorni di sforamento della soglia di 50 microgrammi metro cubo si sono raggiunti in molte centraline della pianura padana il 4 febbraio. Questo per dire che erano tutti i giorni sopra i limiti, ecco perché c'era stata una situazione. Quindi adesso siamo in una situazione che è migliorata, ma ancora quando c'è questa conformazione meteorologica così sfavorevole alla dispersione di inquinanti, non si riesce a rispettare i limiti. Quindi per rispettarli bisogna ridurre le emissioni molto molto di più di quelle che devono fare in altre parti d'Italia. Quindi chi vive a Verona, a Torino, a Milano, a Lodi, deve per respirare la stessa aria di chi vive a Roma, dove c'è magari il Ponentino, dove ci sono eventi, o a Palermo, a Cagliari, deve avere riduzioni di inquinanti, delle emissioni di inquinanti molto superiori. E questo è difficile da fare perché naturalmente le politiche non dipendono soltanto da una scala locale, comunale, provinciale o regionale, dipendono anche da scelte infrastrutturali, di investimenti che si fanno a una scala nazionale o europea. Quindi ridurre così tanto di più degli altri non è semplicissimo. Le cose da fare si conoscono da tanti anni, penso che chi è minimamente
Ecco, scusi,
sveglio.
professore, prima, scusi se la interrompo, ma prima di andare alle soluzioni e alle risposte che a noi piace tantissimo in questo podcast provare sempre a dare, quali sono, anche per fare chiarezza appunto, quali sono, come chiedeva Paolo, tornando sulla sua domanda, quali sono gli agenti, diciamo, inquinanti in questo momento più rilevanti, più pericolosi o più presenti nel nostro, appunto, nel nostro catino padano?
Allora, gli inquinanti oggi più di interesse, viste anche i limiti, il superamento dei limiti legislativi, sono il PM10 o il PM2,5, quindi polveri fini inferiori a 10 micron dimensioni o inferiori a 2,5 micron, quindi polveri molto molto fini, il biossido di azoto, l'altro inquinante importante, quindi che si forma dalle combustioni, direttamente da tutte le combustioni ci sono un po' di ossidi di azoto, mentre il particolato, una parte viene emessa come particolato e una parte chiamata particolato secondario si forma in atmosfera da reazioni. Aerosol che si forma dal nitrato d'ammonio, ad esempio, dagli ossidi di azoto e dall'ammoniaca emessa dalle attività agricole, si forma in condizioni appunto di temperature, umidità adeguate, si forma nitrato d'ammonio. Quindi una parte del PM10 che registra le centrali non è emesso come polvere, è un qualcosa che si forma in atmosfera, proprio perché sono disponibili i precursori di questo che provocano la produzione di questi inquinamenti.
Quindi è fattore umano, possiamo dire fattore umano nelle emissioni delle, diciamo, delle auto, dei riscaldamenti, ma c'è anche un fattore, diciamo, naturale legato all'agricoltura e all'allevamento.
Ma l'agricoltura naturale potremmo discutere, nel senso ha a che fare con un campo, potremmo dire che ha a che fare con la natura, però è un'agricoltura di tipo industriale, sono allevamenti che non so quanto si può dire che hanno di naturale, le coltivazioni, cioè allevamenti intensivi e tutto, quindi abbiamo una produzione di insomma, una quantità di emissioni di ammoniaca molto rilevante, perché in Pianura Padana la zootecnia è molto diffusa e quindi la gestione dei concimi, c'è degli spandimenti, ci sono emissioni di ammoniaca che quindi sono stati messi sotto controllo, sono vietati in certi periodi, comunque in condizioni come queste ne basta anche poca per dare origine a tanto particolato, quindi veramente bisognerebbe fare delle riduzioni molto molto più incisive di quelle che vengono fatte normalmente.
Ecco, siamo quindi arrivati al tema chiave, no? Quali possono essere le soluzioni? Siamo un po' nell'asse del tempo, forse anche già della bellezza, perché qua chiaramente ci sono quello che ci si sta domandando in questi giorni e quali possono essere delle soluzioni a breve termine, insomma, per tamponare l'emergenza, e poi è interessante anche guardare quali sono le soluzioni a lungo termine.
Allora, sull'emergenza, quando la situazione meteorologica è così critica, non è che c'è tantissimo da fare, nel senso, una cosa si potrebbe cercare di limitare un po' i trasporti, limitare i riscaldamenti, perché comunque se riduci il 5, il 10% delle emissioni, è comunque qualcosa che non si accumula e non ti respiri. Poi una sorgente che si è vista che ha un ruolo molto importante, non dappertutto, ma in una grande parte della Pianura Padana e anche in molte valli e anche in altre zone d'Italia, è la legna. L'utilizzo della legna nei caminetti aperti è di fatto vietato in molte regioni del bacino padano, c'è l'obbligo di utilizzo di sistemi più efficienti, ma un apparecchio legna, anche il più performante, emette 100 volte il particolato del gas naturale, quindi bastano pochi che vanno a legna per come dire, compensare il beneficio di magari qualcuno a metano che utilizza meno il riscaldamento. Poi certo, il metano, quando brucio il gas naturale, il gas fossile, emetto anche ossidi di azoto, che quindi c'entrano con il particolato secondario, quindi non è facile esattamente dire quanto in percentuale conta uno e l'altro. Sicuramente quindi limitare l'uso del riscaldamento, limitare per quanto possibile l'uso dei veicoli, fatto salvo che uno a volte deve usarlo anche per motivi di lavoro, e poi l'uso della legna, ridurre gli spandimenti, insomma le cose che adesso già le regioni che si occupano di questi temi da tanto tempo già dicono che bisogna fare. Quindi forse una cosa che mi sento di dire che non si è abbastanza spiegato è quanto limitare l'uso della legna in queste condizioni potrebbe essere utile, perché la legna è una sorgente che rimane vicino ai punti di emissione, quindi non si respira proprio inquinamento con la legna, non è una centrale termoelettrica che magari emette a 200, tenendo conto dei fumi che si alzano a 150-200 metri. Quindi quando senti l'odore della legna, magari del tuo vicino o tuo stesso, ti sta respirando qualcosa che non va bene, quindi su questo bisognerebbe fare un po' più di informazione.
Ecco, quindi il famoso focolaio invernale tanto romantico, forse è qualcosa di poco salutare.
D'altronde questi sono dati che ho contribuito anch'io alle ricerche su questo settore, insomma i dati sono chiarissimi, anche gli svedesi, mi ricordo un convegno, dicevano, parlando di apparecchi della legna, dicevano il nostro mostro nelle case, perché anche loro avevano un problema di inquinamento da legna che era molto consistente. Tutto, a livello di tutta Europa c'è stato, in molte città è stato vietato l'utilizzo della legna, è stato bandito l'uso della legna. Quindi questa è una, diciamo, delle novità degli ultimi 15 anni di ricerca. Mentre sul traffico, sul riscaldamento si sapeva da prima, questa è una cosa che è emersa dopo. Poi diverso se uno vive in una, vuol dire, vallata montana da solo, è un conto, magari dove non c'è l'inversione termica. Ma per chi sta sotto in questo catino, sotto questa cappa dove l'inquinamento non si disperde, in quei giorni lì sarebbe da vietare, a mio parere, l'uso di tutti i tipi di combustione di legna perché ha delle emissioni troppo elevate. Poi quando si rompe questa inversione termica, magari si potrebbe permettere gli apparecchi più efficienti e così via. Questo però è una mia personale valutazione, ecco, che non è ancora oggetto di normativa.
Di studio. Quindi diciamo che, volendo, visto che il nostro podcast si chiama Città e che ovviamente all'interno della diciamo di questa pianura padana così inquinata ci sono tantissime, tantissime città, anche molto importanti, la mia domanda verte proprio su queste iniziative che magari fanno le singole città, il blocco del traffico, il blocco delle auto Euro 0, Euro 1, Euro 2, quindi queste, diciamo così, azioni, definiamole un po' spot, no? Non strutturate e soprattutto non coordinate, in cui c'è un'iniziativa, diciamo, della municipalità, della singola municipalità, che cerca, diciamo, di mettere una pezza al problema. Però, da questo punto di vista, possono le singole città risolvere un problema così, così grande e che evidentemente è sovramunicipale, sovracittadino? Oppure sarebbe molto più utile la costruzione di un tavolo diciamo, governativo o interregionale per individuare delle risposte efficaci e chiare, nonostante appunto questo interessante comunque dato della decrescita delle emissioni e dell'inquinamento negli ultimi 40 anni.
Ma è già stato fatto questo lavoro, di fatto c'è già, io parlo del bacino padano, non so in altre regioni, c'è già un coordinamento delle regioni del bacino padano, hanno messo in campo degli studi comuni, hanno messo in campo delle politiche comuni e già non c'è la singola città che si muove, ma c'è una zonizzazione del territorio per cui ci sono diverse aree con diversi livelli di intervento, quindi sono i capoluoghi di provincia, poi ci sono le aree dell'Interland, quindi di fatto si è già andati in questa direzione che lei auspicava con politiche che sono state iniziate almeno 15 anni fa. Quindi è già così la situazione di un coordinamento interregionale e di misure che non sono della singola città, che scattano su diversi capoluoghi. Ricordandoci però che se pensiamo ad esempio alla Pianura Padana è la città diffusa, cioè il concetto di città della Pianura Padana non è più quello del Medioevo, insomma, è quello dire, di un agglomerato urbano che sostanzialmente non ha quasi confini, per cui il traffico sia anche non solo quello degli grandi assi di scorrimento, diffuso è molto elevato. Poi pensiamo che l'aria di una città non è che dipende dalle emissioni di quella città, l'inquinamento dell'aria si muove, l'aria si sposta, per cui è evidente che le emissioni, ad esempio, della legna, della brianza, vanno in giro e quindi arrivano anche a Milano, arrivano anche sotto, o viceversa, quelle della bassa, come dire, della bassa pianura. Quindi sono stati studi, l'approccio è quello del bacino, le politiche di bacino, e su questo c'è il progetto, mi sembra si chiami Prepair, che riguarda diverse regioni, già stato messo in campo e quindi sicuramente la scala è quella. La scala è quella anche poi per le misure strutturali, ecco, noi per adesso abbiamo parlato delle misure spot, ma la partita cruciale è quella delle misure strutturali e qui le cose anche qui sono abbastanza chiare, ossia noi oggi parliamo di inquinamento dell'aria, ma che sia ridotto, mentre il problema che non sia ridotto e che è molto più grave, a mio parere, come mia valutazione dell'inquinamento dell'aria, è quello dei cambiamenti climatici, che ci spinge, ci sta spingendo e soprattutto ci spingerà nei prossimi 10-15 anni a fare delle azioni molto incisive di decarbonizzazione, quindi di riduzione dell'uso dei combustibili fossili, che avranno un effetto benefico sulla qualità dell'aria. Cioè, le politiche che noi dobbiamo fare per il cambiamento climatico, ossia le auto elettriche, sono politiche che ci servono anche per l'inquinamento dell'aria, cioè rispetto al resto dell'Europa, noi italiani, in particolare noi padani, potremmo dire, siamo quelli che hanno più da guadagnarci nell'introdurre l'auto elettrica, le pompe di calore, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, perché in più abbiamo il beneficio che miglioriamo l'aria che respirano i nostri polmoni. E uno invece che vive in una città con tanto vento, quel beneficio non se lo porta a casa. Ecco. Quindi ormai è chiaro che le riduzioni consistenti di inquinamento in futuro le avremo se metteremo in campo le politiche di mitigazione del cambiamento climatico. E questo è un altro motivo per farlo, ecco.
Insomma, professore, tutto ciò che agisce contro i fattori climalteranti, e qua è il caso di ricordare assolutamente che climalteranti.it è anche un blog di cui il professore è fondatore e animatore da tanti anni, con tantissimi spunti su quelle che possono essere misure di mitigazione e adattamento contro il cambiamento climatico. Ecco, tutto ciò che è clima alterante, tutto ciò che poi porta alla crisi climatica ha anche un effetto inquinante. Le due cose sono legate.
Punto di conflitto. Uno degli esempi dei punti di conflitto è quello che dicevamo, le biomasse. Ossia, se io ho una biomassa che deriva da un ciclo, non da deforestazione, ma da un ciclo di taglio e ripiantumazione, la CO2 che io emetto quando brucio la legna, si può dire che la pianta me l'aveva già assorbita prima. Se io la ripianto, potrei scaldarmi l'abitazione in modo, diciamo, senza aumentare i livelli di CO2 all'atmosfera. Invece, se invece arriva da deforestazione, da foreste dell'Ungheria o del Canada, è chiaro che invece la CO2 aumenta anche per quello. Però, come dicevo, dal punto di vista dell'inquinamento dell'aria, l'uso della legna, in particolare i ciocchi di legna, è un problema. Quindi magari ci sono delle aree in cui la legna ha più senso utilizzarla, quelle dove magari non c'è questo problema dell'inversione, penso ad esempio alle zone collinari o montane, mentre nella bassa pianura, se arriva la legna, è probabile che abbia fatto anche molte centinaia di chilometri per arrivarci, quindi potremmo discutere quanto alla fine questo trasporto della legna potrebbe essere una cosa che penalizza il vantaggio ambientale della legna. Quindi forse le biomasse sono l'unico punto di conflitto. Tutto il resto, efficienza energetica, risparmio energetico, rinnovabili, auto elettriche, pompe di calore negli edifici, sono cose che prendono entrambi i problemi. Ecco, io ne avevo parlato di questo quando ho scritto un libro che si chiamava Le 9 buone notizie sui cambiamenti climatici. Ecco, una delle buone notizie è che se agiamo contro il cambiamento climatico abbiamo tanti benefici. Uno di questi è ad esempio sul miglioramento della qualità dell'aria.
E sicuramente raccontare anche le politiche che sono contro il cambiamento climatico dal punto di vista di vantaggi per la salute, sappiamo, i dati ce lo mostrano, che è anche uno dei versanti da percorrere per coinvolgere e per produrre un cambiamento positivo. Professore, abbiamo toccato tantissimi aspetti, abbiamo visto...
Se posso ricordare, prego. Sull'inquinamento dell'aria ho scritto un libro che è disponibile, penso che va ordinato in libreria,
ci ha anticipato, professore, noi facciamo sempre i post-credits, okay. Dove consigliamo, dove sono consigli di lettura, e quindi adesso apriamo la rubrica di post-credits, prego professore, ci dica una lettura interessante, perché poi ci piace sempre lasciare ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori, delle letture o degli approfondimenti che possono fare in autonomia rispetto al tema che non si tratta.
Sì, allora ho scritto questo libro, Aria Pulita, in cui raccontavo la storia dell'inquinamento dell'aria, di come si è fatta più pulita, ma di come ancora c'è bisogno di ridurre le emissioni, di fare di più per renderla ancora più pulita, e anche i legami fra il cambiamento climatico e l'inquinamento dell'aria. Appunto, è uscita per Bruno Mondadori qualche anno fa, però è ancora del tutto attuale come libro, e anche raccontavo come a volte le direttive europee pongono dei limiti che poi tecnicamente non sono subito raggiungibili, per cui questo era successo in passato con la direttiva, che quando era uscita tutta la Pianura Padana era tutta fuori legge, allora voleva dire che si erano messi dei limiti che non erano di fatto tecnicamente raggiungibili. E adesso c'è un po' la discussione su questo, quindi sì, fare tutto il possibile per ridurre gli inquinanti e anche ridurre le emissioni di CO2, però ecco, dobbiamo tener conto che il cambiamento ha comunque una sua inerzia. Noi dobbiamo accelerarla al massimo, ma non puoi ridurre da un anno all'altro del 50% le emissioni. Questo tecnicamente non è fattibile.
Accelerare il cambiamento sapendo che ha dei tempi lunghi, ma che si produce, che avviene. Ancora una volta le città sono protagoniste, anche perché sono poi alla frontiera del problema, sono dove il dente duole. Le città, spesso l'ha ricordato bene il professore, poi subiscono anche gli effetti dell'aria inquinata, che non necessariamente producono direttamente, ma sicuramente poi hanno anche una loro responsabilità. E allora io davvero ringrazio il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di valutazione di impatto ambientale dell'Università di Parma, per averci dato questa panoramica ricca, e Andrea direi anche per averci aiutato magari con qualche dato e con qualche spunto a partecipare in maniera competente alle conversazioni che in questi giorni inevitabilmente viviamo.
5 minuti per sembrare la persona più intelligente al tavolo quando si parla di inquinamento, e soprattutto esco da questo podcast anche un po', posso dire, rinfrancato e rincuorato, perché appunto siamo sempre a dire che il mondo peggiora, che il mondo è in declino, che il mondo va tutto male. Almeno sull'inquinamento sicuramente c'è tantissimo spazio e lavoro da dover fare, però quantomeno c'è una curva in miglioramento rispetto a quanto era decenni fa. Grazie professore.
Arrivederci, alla prossima.
Professore, grazie di essere stato con noi. Noi diamo appuntamento a un nuovo episodio di Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni delle città contemporanee.
Continua. Grazie.
Alla prossima. Grazie, professore.
Arrivederci.